Grazie, grazie dell'invito. Questo è ho tenuto il livello del seminario, diciamo, a un livello non troppo specialistico, perché gli approcci combinatoriali in Italia, soprattutto nella Material Science, sono all'inizio e non ci sono molti gruppi. A mia conoscenza non ce ne sono gruppi che lavorano in questo campo. Quindi volevo oggi presentare a voi un overview, una carrellata di quella che è la ricerca internazionale, facendovi vedere come noi siamo coinvolti, come il sottoscritto è coinvolto in questo tipo di attività, ma cercando soprattutto di farvi vedere come gli approcci combinatoriali potrebbero diventare fondamentali in futuro per trovare nuovi materiali. Qui ho messo un outline, diciamo, parlerò un attimino di scienza combinatoriale. Poi vedremo, guardando la tavola periodica, cosa si può fare. Parlerò di approcci sperimentali e vi farò vedere alcune applicazioni che vanno dai nuovi materiali per applicazioni magnetiche a nuove interfacce per applicazioni in campo biologico, biofisico, biomedico, sempre però cercando di mettere in luce l'aspetto, l'approccio combinatoriale come metodica importante per fare uno screening veloce e alla ricerca di nuovi materiali. L'attività della Combinatorial Chemistry è un'attività che data qualche anno fa, questo è un articolo che uscì su Chemical Engineering nell'agosto del 2001. Questa era già un review nel far capire che la chimica utilizza già gli approcci combinatoriali. Voi vedete qui per esempio questo sistema che questo signore sta premendo, sono 96 pipette che vanno a depositare differenti componenti in differenti contenitori, e quindi contemporaneamente lui riesce a fare no 96 campioni con i quali può giocare in termini chimici. Il problema però importante è questo approccio combinatoriale può essere utilizzato per trovare materiali. Quando dico materiali vuol dire materiali solidi, materiali della fisica dello stato solido, o comunque materiali che hanno a che fare con l'interfaccia fra solido e liquido. E questo è un primo articolo che uscì nel 1995, che dà un'idea di cosa vuol dire provare a scoprire nuovi materiali con l'approccio combinatoriale. Vi consiglio di andare a leggere quell'articolo che questo articolo guarda, che è molto interessante e anche abbastanza semplice. E naturalmente qui c'è un parallelo fra come si fa la chimica combinatoriale, di cui non parlerò, e come si può provare a utilizzare l'approccio combinatoriale nella scienza dei materiali. Il primo aspetto è cos'è l'approccio combinatoriale ai materiali. È una cosa molto semplice, dire in uno stesso esperimento, quindi pompando una volta sola la vostra camera, invece che cercare di ottenere un campione completamente uniforme, fare esattamente l'opposto, cercare di depositare sul vostro substrato il numero più alto di campioni, naturalmente avendo il ricordo e l'informazione punto per punto di quello che state facendo. Vi farò vedere se può fare in maniera discreta, in maniera continua, ma l'idea è quella di avere metodi che depositano i materiali, metodi veloci di processo di materiali, per esempio riscaldamento e così via, e metodi poi che riescono a farne lo screening, cioè a fare le correlazioni fra i parametri che si usano nella deposizione, i metodi di trasformazione di questi materiali e le caratteristiche chimico-fisiche di quello che si va a ottenere, e avere punto per punto la correlazione fra questi importanti step, avendo sempre in mente qual è poi il goal finale, che è la funzionalizzazione del materiale, cosa mi serve quel materiale. Per fare queste cose è bene, non è sempre vero, ma è bene avere sotto controllo tutto il processo. Questo è un laboratorio che sta nella Fondazione Bruno Kessler, che io ho iniziato un po' di anni fa. L'idea è quella di avere un cluster lab in cui il passaggio tra la parte di processing e la parte di analisi non vede mai l'atmosfera. In questo modo io cucino il mio materiale, lo analizzo senza che questo subisca ulteriori trasformazioni, quindi avere una correlazione perfetta fra i parametri di deposizione del materiale e la chimica fisica che vado a ottenere. Per poi, quando il materiale esce da questa struttura, andare a leggere le proprietà funzionali, che possono essere proprietà di durezza, possono essere proprietà di biocompatibilità, possono essere proprietà elettriche, possono essere proprietà ottiche, a seconda di che materiale vado a costruire. questa è una curva che ho buttato lì, che vi dice che, non so, per esempio, prendiamo la temperatura critica di un superconduttore. Voi vedete che la temperatura critica via via va aumentando se aumenta il numero di elementi all'interno del composto. Quindi questo è chiaro, se io voglio aumentare le performance, in questo caso di superconduttività, quello che devo fare è pa passare da un elemento conosciuto come l'elemento che sta qui e via via da parti binarie a ternarie e così via. Voi vedete che quello che contiene 5 elementi ha una temperatura critica molto più alta. Quindi c'è una correlazione quasi sempre fra la capacità di creare materiali complessi e la loro risposta funzionale. Se c'è qualcosa che non vi torna, fermatevi perché non. Proviamo a vedere la tavola di Mendeleev. La tavola di Mendeleev vi dice che più o meno tra tutti i materiali che ci sono, che sono molto più di 60, ce ne sono 60 che potrebbero essere elementi utili da combinare. Naturalmente, se io combino due soli elementi, siccome sono 60, le possibili combinazioni sono 60 per 60. Per le differenti combinazioni, perché posso combinare in maniera diversa sia dal punto di vista cristallino che dal punto di vista chimico i materiali, ma quello che ottengo è che di questi materiali quasi tutti sono conosciuti. Cioè, quando io metto assieme materiali metallici e non metallici, quasi tutti sono conosciuti. Vuol dire che l'attività di ricerca fatta qui ha scoperto quasi tutti questi tipi di materiali. Se andiamo su col numero, andiamo a 3 di questi materiali, il numero aumenta sensibilmente, perché dovete moltiplicare ancora per 60. Ecco, di questi possibili composti se ne conoscono il 3%. Quindi c'è uno spazio diciamo, delle fasi che noi non conosciamo. Quindi c'è un mondo da scoprire che è enorme. Perché non lo sappiamo scoprire? Perché l'approccio è di tipo univoco. Noi depositiamo un materiale partendo da certi precursori e facciamo un solo materiale, lo portiamo fuori e andiamo a analizzare. Questo è un approccio assolutamente non efficace. Se poi andiamo a vedere i materiali composti da quattro elementi, o la combinazione di quattro elementi, i materiali conosciuti sono il 0,01%, quindi sull'1 per 10.000, sono pochissimi. Voi immaginate quindi che nella material science, proprio per l'approccio, diciamo di prova una volta e poi riprova un'altra, i ricercatori sono arrivati a scoprire una piccolissima frazione delle possibilità che esistono in natura. Allora, ecco che l'approccio combinatoriale è un approccio molto importante perché ci permette di andare ad aggredire il problema di scoprire nuovi materiali con un approccio che è integrato. E adesso vi mostrerò alcuni esempi. Il primo. Scusate, io nessuno me l'ha detto, ma sto facendo una presentazione. Il primo modo di creare librerie combinatoriali, come è scritto lì, di materiali inorganici, è il modo che vado a descrivere adesso. Qui presento alcuni esempi. Questo è un esempio di 1024 campioni che hanno proprietà di fotoluminescenza. Questo è la combinazione di molti sensori che mi permettono di fare un naso artificiale. Ognuno di questi sensori può catturare un certo elemento chimico. E questa è il magnetismo, diciamo, una libreria di materiali a memoria di forma che sono anche magnetici. E vedete, questo è uno spazio che poi descriverò. Tutti questi, se volete, sono scritti qua, potete andare a vedere come sono stati costruiti, eccetera. Se io voglio fare una libreria discreta di materiali, una cosa semplicissima da fare è utilizzare diverse sorgenti e ogni volta che utilizzo in maniera diversa queste sorgenti utilizzo le maschere che sono riportate qui. Questa è una maschera che copre i 3/4 del mio campione e mi lascia solo questa parte libera e così via. Questa è una maschera che copre solo questi quadratini e andando via via, diciamo, sottopongo tra il campione e le mie sorgenti, poi vedremo come sono fatte, diverse maschere. E guardate cosa posso fare. La mia maschera, questa non ha maschera, immaginate di avere quattro sorgenti, che sono quattro sorgenti metalliche. Io utilizzo una maschera che chiude, poi apro e vado a mettere la prima maschera che copre tutto il mio campione, immaginate che il loro substrato sia questo quadrato, e deposita solo questo elemento chimico. Poi metto la seconda maschera e quando giro la seconda maschera metto il secondo elemento chimico. E poi continuo in questa operazione, metto il terzo elemento chimico. Questi sono elementi chimici che combinati costruiscono materiali che hanno proprietà di luminescenza. E l'ultimo elemento chimico. Quindi io nella mia camera da vuoto, con un solo esperimento, senza rompere il vuoto, ho depositato 4 settori. Adesso continuo in questa operazione. Vado a utilizzare un altro elemento e di quel campione che avevo depositato seleziono una determinata area. Okay? Questa è una progressione 2 alla n, quindi quando giro deposito un altro elemento, giro la maschera, deposito un altro elemento e così via, alla fine quello che succede, poi lo metto nel secondo stage con l'ossigeno, alzo la temperatura e ottengo una serie di campioni che in questo modo sono 4x4, sono 16 campioni. Ho già cominciato ad avere un approccio combinatoriale perché in questi campioni ho una distribuzione dei miei elementi diversi a seconda della zona che vado ad analizzare. Immaginatevi che voi siamo arrivati solo qui, mettete questa maschera, questa. Quello che succede alla fine è che voi ottenete, questi sono colori artificiali, ma ottenete 32x32 campioni, perché l'ultima maschera aveva una selezione di 32x32, e ognuno di questi quadratini, se andate a vedere come avete fatto la rotazione, sapete che elementi ci avete messo dentro. Quindi per ogni elemento c'è una distribuzione di quegli elementi chimici che voi avete scelto perché ritenevate che in quella direzione potevate produrre dei campioni con caratteristiche di fotoluminescenza e ottenete questa griglia. Questi sono colori finti. Se poi io il mio campione che ho depositato lo scaldo a una certa temperatura e lo illumino con ultravioletto, questa è la risposta in luminescenza. E voi vedete che qui in un solo processo ho ottenuto 1024 campioncini con caratteristiche luminose diverse. So che il campione che io saprò ricostruire dal punto di vista chimico, posso anche analizzare, ma lo so ricostruire perché so cosa illuminava quella piccola zona lì e mette nel rosso. Quindi se io voglio ottenere un diodo che mette nel rosso, so che dovrò prendere una di queste zone, il verde qui e così via. So che ci sono certe combinazioni di elementi che non hanno attività ottica. Questo è un primo esempio, ma vi dice la potenza di questo approccio. È incredibile perché se voi aveste fatto la stessa cosa nel modo tradizionale, dovevate fare 1024 deposizioni, differenti deposizioni, e magari tira fuori un campione alla volta. Ora, questa si dice che è una libreria discreta. Si può anche fare dell'approccio combinatoriale mettendo lì una distribuzione non discreta ma continua degli elementi. Immaginate di avere 3 elementi e immaginate di fare la seguente operazione. Queste 3 soggetti che vanno a produrre 3 depositi le allontanate. Ora la distribuzione col coseno della vostra sorgente, che può essere una sorgente di magnetospattering, può essere una sorgente con bombardamento elettronico su una targhetta, non importa, questo poi è un problema ingegneristico di materiale. Voi vedete che c'è, man mano che allontanate le vostre 3 sorgenti, una sovrapposizione. E c'è una sovrapposizione che vi permette di fare queste cose qui, vi permette di fare 3 spot, veduti su un buffer con un'opportuna griglia, vi fanno 3 zone in cui c'è un triangolo, ai cui vertici ogni triangolo c'è un solo elemento. Man mano che mi sposto in direzioni diverse del triangolo, faccio combinazioni diverse dei 3 elementi. E quindi ottengo una mappa di campioni prodotti che hanno diverse distribuzione dei 3 elementi, quindi una combinazione in questo caso di nichel, alluminio e manganese che sono diverse a seconda del punto che vado a vedere. Ora, arrivati fin qua, niente di nuovo sotto il sole, ma il problema è che funzionalità hanno questi, cioè a ogni punto è associato un determinato materiale. In questo caso l'idea che c'era sotto era quella di dire: guardiamo quali di questi punti hanno caratteristiche di tipo magnetico e anche a memoria di forma. per vedere le caratteristiche magnetiche. Sapete meglio di me se utilizza un microscopio SQUID, che è un microscopio, sostanzialmente è un magnetometro puntuale, va a vedere l'induzione magnetica del vostro campione punto per punto, e quello che si vede è che se qui c'è il triangolo, c'è un codice coloro, sono certe zone che hanno intensità alta, vedete qui, intensità alta il campo magnetico e intensità bassa, questo è quel triangolo che vi ho fatto vedere, questi sono tanti campioncini, io per ogni campioncino posso risalire la distribuzione di tre elementi, e quindi questo è un modo per vedere subito, da un punto di vista visivo, dov'è la parte interessante. Chiaro, la parte interessante è qui, è qui, è qui, perché lì c'è la maggior magnetizzazione del mio campione. Il mio problema era non vedere solo dov'era la magnetizzazione, ok, ma anche dov'era la memoria di forma. Allora, per far questo faccio un'altra libreria, che è una serie di cantilever, che sono sostanzialmente delle piccole leve, su cui deposito quei punti di prima. A ogni cantilever sarà un processo che mi deposita ogni punto. Naturalmente quando questo lo illumino, questi cantilever, siccome questi sono materiali a memoria di forma che deposito, vanno a cambiare, vedete, invece di vedere una riga quando io illumino con diversi colori, vedo delle distribuzioni, vuol dire che questo cantilever è bendato più di questo e così via. Mi permette di ottenere una zona che a sua volta è una zona di materiale di memoria di forma. Quindi io prima ho visto una zona di ferromagnetismo, una zona di memoria di forma. Il campo magnetico più forte era in questa zona. Vuol dire che se io vado in questa zona qui, troverò elementi che sono con grandi caratteristiche di memoria di forma e con alta, con alto campo magnetico. Questo con una sola deposizione. Capite quindi che nello spazio delle fasi tra nichel, gallio e manganese c'è una piccola zona che, andando come si va di solito, io avrei fatto una fatica bestia a beccarla, perché questa è una combinazione di migliaia di elementi, questi sono centinaia di punti in quella zona lì, però io riesco a selezionare materiali che hanno caratteristiche funzionali sia dal punto di vista della forma, della shape, sia dal punto di vista del campo magnetico. E i cantilever sono anche utilizzati in maniera combinatoriale in altri settori. Qui ho messo una figura molto veloce per farvi vedere che i cantilever possono essere prodotti con tecniche di tipo fast ion bombardment. Si possono fare queste cose qui, cioè piccole lamelle di silicio, ognuna delle quali può essere funzionalizzata in diverso modo, in modo che diventa un sensore. Naturalmente, se questa viene funzionalizzata e qualcosa mi finisce sopra, perché io l'ho funzionalizzata in maniera tale, anticorpo antigene o cose di questo genere, che questo accoppia e questo no, vedete, questo si benda. Ma voi capite che se io ne faccio tanti, a seconda del bending io posso essere sensibile a diversi elementi. L'importante è capire come funzionalizzo queste superfici. Anche questo è un approccio combinatoriale. E guardate, in natura di questi approcci combinatoriali ce ne sono moltissimi. Questa è un'ala della farfalla notturna, e lei utilizza un cantilever, perché se andiamo a vedere come è fatta la sua ala, è fatta da tante di queste piccole spatolette che sono incernierate dentro l'ala, da questa struttura, e queste vengono portate a vibrazioni altissime. Tutte queste vibrazioni cambiano a seconda di quello che definisce sopra a ognuna di queste piccole, e qui siamo dell'ordine del micron, qui non si vede, ma sono l'ordine del micron, e quindi a seconda di quello che finisce sopra una piccolissima di queste ali, la farfalla riesce a capire se è umido, se non umido, eccetera. Quindi con i suoi cantilever, in maniera combinatoriale, lei riesce ad avere la sensazione di cosa succede nel mondo esterno. Gli approcci combinatoriali sono diversi, qui vi porto un esempio sul chemical vapor deposition, che vuol dire mettere un buffer di silicio e inserire dentro questi tubicini vari componenti precursori, i quali reagiscono tra di loro e producono una reazione che poi va a depositarsi sulla superficie. Questo è un caso di un chemical vapor deposition in cui io la mia camera la divido in tre settori, dentro la quale si faccio arrivare gli stessi precursori, però posso variare il flusso di questi tre precursori a seconda della zona. Quindi posso, alzando o abbassando questo tipo di struttura, combinare i vari elementi per produrre una deposizione di tungsteno. Qui c'è dell'esafluoro di tungsteno, dell'idrogeno e dell'argon, mandato dentro qua, dentro qua, dentro qua. Io posso variare nei tre settori le diverse quantità e quindi depositare in maniera diversa questi tipi di campioni, facendo una combinatorialità che mi permette di costruire materiali diversi a seconda del settore che sto analizzando. Questo è per esempio un profilo dello spessore del mio campione. Voi vedete che con gli stessi precursori, ma in zone diverse, ho ottenuto distribuzioni diverse. Distribuzioni diverse vuol dire anche chimica diversa. In questa zona qui ho una struttura del materiale che è riportata qui, che è diversa da questa zona qui, che è diversa da questa zona qui. Questo l'ho ottenuto con una sola deposizione. Quindi, l'altro modo per ottenere deposizioni è quello dell'atomic layer deposition, che è una tecnica che ormai è entrata, posso dire, prepotentemente nel campo della material science, perché è una tecnica, come si dice, è auto self. È un CVD che però si auto controlla da solo perché funziona sulla saturazione di una superficie. Cioè funziona così: voi avete un substrato, ci mettete dell'acqua, quando quel substrato è completamente saturato, forma un monolayer, buttate dentro l'argon che purificate, buttate dentro un precursore che è un metallo organico, reagisce con l'acqua e forma un secondo layer. Purificate e andate avanti così. Quindi voi costruite layer by layer questo tipo di campioni. In questo tipo di campioni, io ho portato un po' di, come posso dire, anche di materiale tipo da vuoto, essendo all'ex Colonnetti, pensavo che a qualcuno fa piacere vedere un po' di flange che si chiudono e così via, ma insomma, questo per dire che questa è una tecnica che utilizza un 10 alla meno 5 TOR nella camera generale, e dove all'interno della camera è stata costruita una piccola cameretta con un sistema che chiude e apre quando io voglio depositare, e con un flusso all'interno di questa cameretta che è controllato. Ora, come si fa a far combinatoriale con questo? L'idea è far entrare un flusso di un precursore da una parte e di un precursore dall'altra. Precursori che hanno caratteristiche di tipo, in questo caso elettrico, questo va a produrre dell'alumina, questo va a produrre dell'ossido di afnio, con caratteristiche diverse. Voi vedete che l'epsilon è diverso. Allora l'idea è mescolare questi due per capire dove posso andare, posso, diciamo, modulare la mia costante dielettrica. E adesso qui ho una cosa che dura un pochino, ma insomma, l'idea è quella di mettere un wafer, chiudere il contenitore sopra. E poi uno prende un precursore, lo carica, lo lascia andare dentro, questo va lungo la superficie, satura la superficie, viene pompato via, ok? Quindi forma una distribuzione sulla superficie che generalmente è più alta nelle vicinanze dell'entrata e più bassa, quindi avete una distribuzione che va a scendere apposta per provare a fare delle cose combinatoriali. Poi ci mettete dell'acqua che va a combinarsi. Un po' lenta questa, insomma. E l'acqua va a formare il primo strato di diossido. Adesso fate esattamente l'opposto con l'altro precursore, che è quello che fa l'argon, ma invece che mandarlo in questa direzione, lo mandate nella direzione opposta. Lo mandate nella direzione opposta in modo da avere un gradiente per il primo precursore che va in questa direzione, per l'altro in questa, in modo da combinare in maniera uniforme. Quindi il precursore da una parte forma l'afnio, il precursore dall'altra forma l'alluminio, a metà troverò una cosa ternaria che posso controllare. E poi l'acqua che va a bloccare tutto il vostro processo e così via. E uno può giocare con questi materiali, nel senso che l'utilizzo dell'acqua e di un precursore vi permette di ottenere un film completamente uniforme, oppure un film che via via va a non essere uniforme, si sposta verso la vostra entrata. Questo vi permette di ottenere diversi campioni, con diversi profili sulla superficie che danno caratteristiche di tipo, adesso qui la passo molto velocemente, ma danno caratteristiche di tipo elettrico diverso a seconda della posizione dove voi andate a misurare il vostro campione. Quando voi dite, ok, questa è la capacità che mi interessa, guardate questo quadratino, sapete qual è l'intersezione dei vostri due materiali, sapete esattamente cosa dovete fare per avere un materiale di quel genere lì. Salto un po' di cose. Ecco, l'idea quindi è quella di mettere assieme diversi precursori geometricamente spostati fra di loro in maniera tale che ci sia un gradiente fra questi. Guardate cosa si può fare, si può andare a depositare lungo delle trench profonde con una capacità di mantenere lo stesso spessore sia nella profondità che nella superficie esattamente uguale, perché questa è una reazione autolimitante che permette di fare queste cose. Se voi volete sapere un po' di più, io sempre porto... Qui cambio completamente argomento per andare nel campo delle biosuperfici. Questa è una foto molto bella che ha fatto un mio amico, al SEM, che vi fa vedere, prendo una foglia della codolina pratelsi, che è un'erba che cresce in montagna, e poi voglio andare a vedere come è fatta la superficie. La superficie ha degli aspetti interessanti morfologici, perché la superficie, come posso dire, è il mondo di comunicazione della codolina pratelsi, si scorre il resto. Questo per dire che è vero in campo biologico, è vero in campo inorganico, è vero in campo organico. La superficie gioca un ruolo straordinario in tutti i processi che noi conosciamo in natura. Una protesi, quello che conta è la superficie. Se io voglio controllare la ruggine, quello che conta è devo controllare la superficie del ferro e così via. E allora, come si può affrontare il problema di trovare nuove superfici con l'approccio combinatoriale? Allora, qui metto un esempio che mi piace moltissimo, io lo ricordo in quasi tutti i miei talk, che è quello della foglia del fior di loto. La foglia del fior di loto ha una proprietà che è incredibile, ha la proprietà di essere idrofobica, altamente idrofobica. Questa è una goccia d'acqua illuminata e voi vedete questa goccia d'acqua sta scorrendo e si porta via tutto lo sporco che c'è sulla foglia, perché la foglia è fatta in un modo, sia dal punto di vista chimico ma soprattutto dal punto di vista morfologico, che tiene a una forte, diciamo, è fortemente polare, quindi respinge fortemente la vostra goccia d'acqua e permette a questa superficie di avere un effetto idrofobico, cosa che si può fare anche in laboratorio. Io prendo una superficie di plastica e la tratto con plasma, vedete che dal non trattamento al trattamento ho che l'idrofobicità mi aumenta sensibilmente. Posso nanostrutturare la superficie, in questo caso è stato fatto un etching in particolare, voi vedete che questa. Posso utilizzare materiali, scusate, come i materiali a base carbonio, diciamo qui a Torino ci sono degli esperti molto importanti come Alberto Tagliaferro. Se voi utilizzate i nanotubi, costruite queste strutture di nanotubi, poi andate a vedere questa superficie come è fatta, è andato a vedere una goccia, voi vedete che la goccia quando cade rimane perfettamente rotonda. Questo vuol dire che c'è una fortissima interazione tra la superficie e la goccia. Questa energia superficiale gioca un ruolo importante in quasi tutti i processi tipo biochimico sulle superfici. Questo è un campione, è un substrato di nanotubi e questa è una piastrina di sangue che si... una cellula di sangue si sta crescendo sopra. Quindi il capire questi fenomeni, questa è una superficie che noi abbiamo analizzato per capire per esempio le valvole cardiache, cose di questo genere, per capire come far sì che questa piastrina non cresca, perché quello è il problema, ma il capire come strutturare una superficie inorganica o organica in maniera tale da funzionalizzare in campo biologico è fondamentale. E qui ho riportato una sezione di un fiore di stella alpina, la stella della mia regione, ma insomma non l'ho guardata per quello, ma l'ho portata per farvi vedere l'analogia. Se voi guardate la stella alpina, la rugiada sulla stella alpina ci rimane perfettamente tonda. Perché guardate questa struttura, guardate questo tipo di struttura che vi ho appena fatto vedere, si assomigliano molto. E noi abbiamo una certa attività di ricerca che cerca di di imitare il mondo biologico per farne delle strutture di tipo non biologico. E ci sono, la natura insegna moltissimo. Allora, siccome questi aspetti di interazione fra superficie e il mondo esterno sono importanti, abbiamo costruito una macchina che ci permette di avere anche qui un approccio combinatoriale, molto banale. Qui vi faccio vedere un esempio molto banale. Questo è un substrato trattato, può essere una plastica e così via, e questo è un buco, questa è una sorgente al plasma. E noi possiamo prendere particolari parametri di quella sorgente al plasma, lasciare che questa sorgente al plasma ecciti quel particolare campione, chiudere, girare questo, cambiare i parametri, così, cioè creare tanti spot con differenti tipi di. Questo si fa con questa macchina qua che abbiamo costruito, ma non è lì il problema. Vi faccio vedere un esempio sul polistirene, in cui noi prendiamo il polistirene, lo trattiamo per 5, 10, 15 e 60 secondi su questi spot. Un plasma di ossigeno, non vado troppo nel dettaglio, ma poi andiamo a vedere la chimica, quindi questo è l'XPS, e andiamo a vedere che aumentando il tempo di interazione, a un certo punto sale ovviamente il picco dell'ossigeno e diventa sempre più importante. Possiamo andare a analizzare in maniera quantitativa queste cose, per esempio in questo caso guardando la riga del carbonio si vede che la parte di carbonio che si ossida aumenta passando da interazione zero col plasma, 5 secondi, 20 secondi, vedete questa parte si ingrossa, eccetera. Questo fa vedere che la superficie si sta ossidando. Se voi andate a vedere con una macchinetta banale che vi fa vedere la vostra tensione superficiale, quella è la superficie non trattata, guardate come da idrofobica la superficie diventa completamente idrofilica. Questo è un approccio in una sola deposizione, analisi, io riesco a farci. Ne ho presentati 5 qua. L'idea nostra è quella di prendere un wafer, trattarlo e metterci su 32 spot e poi prenderlo, poi vi faccio vedere, con questa particolare applicazione, metterlo per esempio in una soluzione che mi permetta di crescere delle cellule e capire come queste cellule, su quei 32 spot, crescono in maniera diversa e in maniera veloce. Vuol dire fare in una sola deposizione 32 esperimenti. E per far questo vi faccio vedere un esempio dove queste caratteristiche sono importanti. Questa è una cosa che abbiamo fatto un paio d'anni fa, che ci ha finanziata da una multinazionale tedesca, che riguarda gli impianti di denti. L'integrazione con l'osso funziona perfettamente, quello che non funziona, quello che nessuno sa ancora risolvere, è il problema dell'interfaccia fra la gengiva e l'osso dentale artificiale. L'idea è che se io qui metto un qualcosa che normalmente è una lega di titanio, l'idea è che lì devo cambiare la superficie di quella lega se voglio crescere. Abbiamo cercato di capire quali sono i parametri importanti che fanno sì che le cellule gengivali che arrivano su quella superficie crescano invece di allontanare e di fare il classico effetto di tutti quelli che hanno denti artificiali, che è quello di scollamento totale delle gengive dal dente. E allora qui diventa fondamentale il processo sulla superficie, diventano fondamentali quindi provare tantissimi esperimenti. In questo caso non abbiamo fatto cose di tipo combinatoriale, perché questa era una ricerca che abbiamo fatto qualche anno fa, ma ve la mostro perché questa diventa importante per capire quanto è essenziale in questo tipo di studi strutturare la superficie. Allora, se voi volete far crescere questa gengiva, dovete fare un certo numero di cose. La prima cosa è dalla superficie di titanio, che creare una superficie che sia bioconfatibile, tra virgolette, e quindi normalmente qui ci sono pattern sotto, ma insomma c'è un composto a base di carbonio. Ma quello che più conta è che dovete passare dal mondo inorganico al mondo organico e dovete farlo in maniera stabile, perché dentro la vostra bocca c'è una chimica infernale. E allora qui si tratta di creare in maniera covalente dei legami e così via. Per creare dei legami, delle ammine, dovete usare il plasma. Ecco perché diventa importante capire cosa fa il plasma su una superficie e capirlo in maniera combinatoriale. Perché magari in maniera combinatoriale riesco a scoprire dei particolari parametri del plasma che mi permettono di far sì che questo diventi un legame molto forte. Vi racconto questo. In questo modo, col plasma, riuscite a mettere sulla superficie un 4, 10 alla 13 molecole di ammine, che sono NH2, sono degli uncini che vi permettono poi di collegare la vostra parte di tipo organico alla superficie e poi di far sì che la cellula, quando arriva lì, vede come biocompatibile con la superficie. Perché la vede biocompatibile? Perché quello che abbiamo fatto, abbiamo preso la fibronectina, che è una proteina che collega le nostre cellule all'interno del nostro corpo. Questa fibronectina ha dentro dei peptidi di adesione, ne abbiamo estratti qualcuno, e questi peptidi di adesione, quello che abbiamo fatto, li abbiamo messi sulla superficie. Eccoli qua. Qui c'è una catena di zuccheri per allontanare, non ha importanza. Quando la vostra cellula, torno indietro, quando la vostra cellula arriva e vede i peptidi di adesione, sulla membrana della cellula c'è un'altra proteina che si chiama integrina, che vede bene questi peptidi, che si lega a questi peptidi. Quindi voi avete fatto sì che, passando da una superficie inorganica al mondo, diciamo, vivente, avete messo una serie di interfacce che permettono un buon legame. Vediamo com'è questo buon legame. Questa è una superficie non trattata di titanio ossidato, la cellula tenta di crescere, poi muore. Questa è la superficie con la modifica che vi ho appena descritto, e le cellule si adagiano. E chi fa biologia sa che quando la cellula si adagia in questo modo ha una crescita cellulare importante, e qui si vede l'intensità fra il trattato e il non trattato. Spero di non stufarvi, sono quasi alla fine. Quanto ho parlato? Cos'è? Quanto ho
Ha
ancora?
parlato mezz'ora.
Sì, dai, allora no, ancora da stufarvi. Dunque, prima abbiamo parlato di cose discrete, adesso vi volevo far vedere degli approcci combinatoriali lineari molto semplici. Un sistema A che va a decrescere in questa direzione, un sistema B che va a decrescere in questa direzione, e voglio capire come cambiano le proprietà. Per far questo, devo capire quali sono le proprietà di A, quali sono le proprietà di B. Se li avvicino sufficientemente da farli sovrapporre, ci sarà una zona che avrà caratteristiche A e caratteristiche B. Questo mi permette di mescolare proprietà che sono scritte qui, che possono essere importanti in molte applicazioni, che sono applicazioni di storage, applicazioni di superconduttività, di ferromagnetismo, a seconda di quali campioni mescolo, perché io posso, vi farò vedere l'esempio, mescolare un campione che ha proprietà di ferromagnetismo con un campione che ha proprietà di ferroelettricità. Come faccio questo? Il mio sistema è un sistema molto semplice, è un sistema in cui ho un'ablazione laser su due targhette che io posso girare, con uno shutter, con una piccola, diciamo, slit, attraverso la quale mi passa le mie cose da depositare sul campione. Voi capite che se io metto su questo e muovo questa slit in una direzione, avrò una prima deposizione che va a zero, a seconda della larghezza della slit, poi torno indietro, nel tornare indietro cambio la targhetta, giro di qua quest'altra targhetta e torno indietro. Quello che posso fare è una serie di sovrapposizioni di multilayer, 4 angstrom per ogni layer, ne metto lì 100 o 3000 angstrom, scaldo, sono talmente vicini che interdiffondono, e quindi io ho creato un campione che di qua ha il 100% di questo elemento, di qua ha il 100% di quell'elemento lì. In mezzo ho la combinazione, tutte le combinazioni possibili. Questo è il laboratorio dentro cui queste cose si fanno. Questa è una collaborazione che noi abbiamo con l'Università del Maryland. Naturalmente, in questo laboratorio, in situ, ci sono anche tecniche tipo RIG che vi fanno vedere la cristallografia. In questo caso è un altro esempio, ma per dire che voi, in combinatoriali, è importante anche avere la parte combinatoriale diagnostica, capire cosa stiamo facendo su questi campioni anche dal punto di vista cristallino e chimico-fisico. Torniamo al nostro esempio. Questo composto è ferromagnetico, questo composto è ferroelettrico, deposito su questo substrato. E lo deposito con quella tecnica che vi ho fatto vedere un attimo fa. Cosa otteniamo nel mezzo? Andiamo a misurare anche questo in maniera combinatoriale, vuol dire questo è il mio campione, posso andare da qui a qui misurando le caratteristiche magnetiche, posso andare da qui a qui studiando le caratteristiche cristallografiche, posso andare da qui a qui, scusate, elettriche, magnetiche, cristallografiche. Andiamo a vedere quello che succede. Allora, per misurare le caratteristiche magnetiche, uno usa un microscopio a microonde, in questo modo ha le caratteristiche, diciamo, di tipo dielettrico del campione, e qui si vede che spostandosi da questo campione, che non ha caratteristiche di ferroelettrica, a questo campione, ho un massimo, ho una certa distribuzione fra questi due campioni. Se poi vado a vedere le caratteristiche magnetiche con uno squid, ho esattamente l'opposto, cioè ho massima caratteristica magnetica da questa parte e zero caratteristica magnetica quando arrivo sull'altro campione. Naturalmente combinandoli ho una zona di interesse enorme, che è questa zona qua, in cui ho caratteristiche di tipo ferromagnetico e caratteristiche di tipo ferroelettrico. E naturalmente se mi sposto a questa zona, in questa direzione, in questa direzione, posso modulare una caratteristica rispetto all'altra. Cosa succede? A questi miei campioni, qui ha riportato una misura di raggi X 2 θ, e qui mi fa vedere che cambia la cristallografia dei miei vari elementi, passando da una distribuzione 70% di questo elemento, 30% di questo elemento, al 100% di questo elemento. Cambia, le caratteristiche cambiano, quindi cambiano le strutture di tipo cristallino. Quindi vuol dire che io ho in questo modo tre parametri importanti: il parametro quali precursori e modi utilizzo per costruire il mio campione e quella correlazione spaziale di queste cose, con la caratteristica funzionale del mio campione che vado a ottenere e la caratteristica cristallografica o chimico-fisica se vado ad analizzare altri parametri. Per esempio, sempre di questo campione, se voi andate a vedere in questo profilo con misure temp la micrografia come è fatta, voi vedete che nelle varie zone avete caratteristiche di tipo ferroelettrico o ferromagnetico diverse, perché avete caratteristiche strutturali completamente diverse. Adesso non entro nei particolari, ma qui per esempio avete dei nanofillars alternati, in cui c'è una parte di un campione e una parte di un'altra con la distribuzione che potete andare a vedere con altre tecniche. Questo è diverso dal punto di vista strutturale, questo è completamente diverso. Quindi caratteristiche di tipo chimico-fisico strutturale con caratteristiche di tipo funzionale, con la capacità mia di cambiare queste caratteristiche perché so cambiare i parametri durante la deposizione. Questo è l'ultimo, un esempio banale di un campione in cui faccio un beveling in una direzione, quindi vado a depositare in questa direzione 100 angstrom, in questa direzione 10 angstrom, e vado a cambiare il contenuto di cobalto rispetto al ferro andando in questa direzione. Qui ci metto un layer continuo di questo elemento e poi vado a vedere l'accoppiamento che c'è tra questi due, l'accoppiamento di tipo magnetico a seconda del beveling che faccio. Quindi riesco a ottenere, andatevi a leggere questo se siete interessati, riesco a ottenere, diciamo, delle caratteristiche di accoppiamento, di exchange coupling si chiama, tra questi due layer a seconda dello spessore che io riesco a fare su una quantità su una struttura sufficientemente larga e una quantità di campioncini sufficientemente ampia, queste sono 100-120 deposizioni. Quindi, esperimenti combinatoriali vuol dire fare della sintesi combinatoriale, combinare i processi, vuol dire scaldare e così via, fare uno screening, capire, avere una serie di strumenti che vi permettano di produrre delle librerie, e poi vuol dire fare data analysis, vuol dire capire tra tutti i vostri campioni quali hanno significato, quindi avere dei database, la capacità di capire tra tutti i vostri campioni quali sono importanti, quali hanno caratteristiche che vi interessano, e poi avere sistemi di visualizzazione. Questa è l'ultima cosa che è un po' un futuro, è dire in questo processo che è depositare, processare e diagnosticare con un'analisi per capire quali sono le cose importanti e dire ma io posso fare degli esperimenti che hanno un feedback? Cioè quando ho capito cosa sto facendo in questo processo, posso dire, restituire le mie informazioni indietro e cambiare l'esperimento in maniera tale da produrre un campione come io voglio e iterare questa cosa finché ottengo esattamente quel campione. Questo è il futuro della parte combinatoriale, in cui la materials informatics giocherà un ruolo importante, perché quando voi producete anziché 1000 campioni, producete 10.000 o 100.000 e andate a analizzare con, non so, XPS, SIMS, quello che volete, e avete lì un 3-4.000 picchi, c'è un problema di analisi, di analisi, di capire che informazioni vi danno quei picchi, ma poi c'è un problema di restituire questa informazione al processo in maniera che cambi quei parametri che siano tali che il vostro feedback da indietro vi dà, come posso dire, vi seleziona quei particolari campioni che a voi interessano. E qui finisco ringraziando tutte queste persone qui, sono persone che hanno lavorato con noi, qui c'è Fabrizio Pirri e il progetto Latema, in cui stiamo ancora lavorando, Alberto Pelleferro del Politecnico, le persone con cui collaboro all'Università del Maryland, che sono Ciro Takeuchi, che è uno dei guru indiscussi degli approcci combinatoriali, Gary Rubloff e Laurent Le Cordier del Nano Center dell'Università del Maryland, le mie persone, quelle che fino al 31 dicembre erano miei collaboratori, ma che ancora lavorano alla Fondazione Bruno Kessler, e poi Lisa Molinari, perché mi aveva aiutato in alcune di queste cose di tipo presentazione nel campo della biofisica. Questa è la presentazione, io sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda o curiosità.